voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Luciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Luciani.
La zanzara.
Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Luciani, sono in Croazia, mi hanno messo a posto 28 denti e sto ascoltando lo stesso la zanzara.
Ragazzi, la cosa incredibile è farsi mettere a posto 28 denti. E giustamente vai in Croazia dove costa meno. Non so la qualità però, perché molti mi dicono, il mio dentista mi diceva, per esempio, quando andavo, per fortuna adesso è tutto a posto tranne il dente centrale, come sapete che quello adesso mi devo far fare una faccina, forse me la faccio fare, forse no, deciderò.
Toglielo addirittura.
No, come toglielo?
Sì, saresti
senza
dente,
sì, no, senza dente,
più caratteristico, bellissimo.
No, la faccina, sai la faccina che si può mettere
lo
davanti?
Lo smile, sì.
No, ma che smile? Che cazzo c'entra lo smile? Ma non sai niente.
Ti puoi far tatuare una faccia sul
dente. La faccina per togliere, per sbiancare questo dente, si può mettere una faccina. Ma questa è una parentesi, come al solito mi fai partire per altre cose.
Ah, io?
28 denti in Croazia, dice questo ascoltatore, perché il mio dentista sostiene che in realtà, in Croazia costa molto meno perché il materiale costa,
certo,
molto meno.
Esatto, anche il mio dentista me lo dice sempre.
Luciani che aiuta un tossico è come il Papa che accoglie i 12 migranti. Non ci siamo, ragazzi, non ci siamo.
Scusate, che cosa volete da me? Che chiama uno in cerca di aiuto, si mette a piangere, forse tossico anche adesso, forse no, Alessandro da Volpiano, provincia di Torino. E io che cosa faccio? Gli dico vai a fare in culo, butta dalla finestra, che cazzo me ne frega? Cerco in qualche modo di contribuire alla sua salvezza.
Una cosa
se
positiva,
si vuole salvare. Se poi si fa ancora le pere, si fa la cocaina, si fa il crack, si fa l'hashish dalla mattina alla sera, cazzi suoi, non si salverà. Ma per quanto noi possiamo raccogliere delle, no, per quello che possiamo fare, raccogliere degli aiuti, lo facciamo, ma normale, non è che facciamo, non è come il Papa che ipocritamente porta 12 persone qui, no, è come quei miliardari che danno gli spicci ai barboni per strada, cioè gli danno 10 euro un barbone per strada e hai 20 miliardi. Allora, voglio partire da una considerazione fatta l'altro giorno dal professor Giuliano Cazzola. Adesso direte voi chi cazzo è Giuliano Cazzola.
Giuliano Cazzola è
stato un parlamentare di questa Repubblica, credo che sia stato anche un sottosegretario,
certo,
viceministro, cose del
lavoro,
genere.
Sì.
Si occupa da tantissimi anni di pensioni. In quest'ultimo scorcio della sua vita fa un po' il bastian contrario, fa un po' il grillo parlante nelle trasmissioni, sempre con una certa preparazione, per carità, ribattendo colpo su colpo. Ha detto una cosa fantastica, secondo me, sul figlio musicista. Senti.
Io sono un cattivo padre perché ho 75 anni e lavoro ancora e finanzio mio figlio che ne ha 47 perché lui vuol fare il musicista di successo e non vuol fare nessun altro lavoro. Mio figlio ha 47 anni e gli passo uno stipendio da 1500 euro al mese.
Allora ragazzi, qui si apre un grande tema, qui si apre un grandissimo tema, perché ognuno di noi ha all'interno della propria famiglia, all'interno del proprio cerchio familiare qualcuno che vuole fare il regista, l'attore, l'aiuto regista, il cinematografaro, eccetera eccetera. Il regista teatrale dice sono appassionato di teatro. Ecco, se mio figlio o mia figlia in questo momento mi dice io voglio fare teatro, io la piglio a calci in culo. Altro
perché?
Che teatro, il teatro. Ma laureati in biologia prima e poi pensa a tempo perso, puoi pensare al teatro. Il teatro, ma di cosa stiamo parlando? Parassiti, ma non i teatranti in generale, i figli che dicono, scusa, ma alla fine bisogna fare un conto, quanto guadagni all'anno?
Ma che c'entra? Ma bisogna, uno deve seguire le proprie inclinazioni.
Ma cos'è
che
questa roba? Ognuno deve seguire le proprie inclinazioni. Se c'hai i soldi per farlo, se c'hai. No, non è che poi vai a chiedere i soldi a tuo padre a 47 anni come il figlio di Cazzola. No, ragazzi, dai, su. Bisogna essere, guarda, bisogna essere spietati su questa cosa. Spietati. Ma con i propri figli, naturalmente, spietati. Vuoi fare un lavoro artistico? Vuoi lavorare in un teatro? Vuoi fare l'aspirante regista? Cazzi tuoi, ti mantieni da solo, non chiedi i soldi a paparino. In questo campo non ci sono quattrini. Farai sempre la fame, o diventi un genio oppure farai sempre la fame. Ti accontenti di fare una vita da fame? Affari tuoi. Oh ragazzi, cosa è successo? Hanno rimesso in libertà, fisicamente tornerà in libertà tra qualche giorno, forse domani, forse dopodomani, forse addirittura stasera, ci dicono, la signora Doina Matei. Ve la ricordate la signora Doina Matei?
Come no?
Una ragazza romena
ingiustamente riportata temporaneamente in carcere perché aveva postato una foto con uno pseudo sorriso.
No, con un sorriso al mare, foto su un profilo
Quindi
Facebook
sorriso...
falso peraltro, che lei non aveva avuto il coraggio di intestare a se stessa,
ecco,
con il proprio nome. La signora Matei è stata
ora, per fortuna è tornata
in
base al diritto in semi libertà e continua a pulire i bagni ed
vogliamo
è in semi libertà.
Vogliamo ricordare che la signora Doina Matei ha infilato la punta di un ombrello nel cranio di una ragazza di 23 anni che chiamasi
la
che
legge
si
prevede
chiamava,
che tu possa
si
si
chiamava
possa
si chiamava com'è che si chiama Veronica Russo se non sbaglio Vanessa Russo 23 anni. Il padre tempo fa ci disse queste parole, sentiamo. Non ha fiducia che resti in carcere 16 anni, cioè secondo lei la fanno uscire fra poco?
Ma certo, adesso lei già è stato stabilito a semilibertà, adesso fa un po' di così e ritorna in semilibertà.
Sì,
adesso
sì.
Per calmare le acque è normale, no?
Mi sembra che il padre della signora Russo abbia centrato in pieno quello che poi sarebbe accaduto, cioè dire un po' di semilibertà per fare così un po' di amuina, cioè la privazione della semilibertà, e poi la signora Doina Russo, cioè qui l'unica persona che non è considerata in queste discussioni che si fanno, giusto, la semilibertà, la foto, il giudice che in realtà decide sulla base, no, dell'emozione popolare o se vogliamo della pressione mediatica, lo scandalo di queste foto, eccetera, l'unica di cui non si parla è l'unica vita che manca. Tutte queste persone, tutti questi attori, l'avvocato, Doina Matei, i figli di quella in Romania e se vogliamo anche il padre di Vanessa Russo, eccetera, eccetera, sono tutte persone che alla fine possono vivere, respirare, proseguire la loro vita nel bene e nel male. L'unica persona assente che non potrà più tornare a divertirsi, non potrà più andare a mare, si chiama Vanessa Russo.
Su questo purtroppo non c'è dubbio.
È così la
nulla
realtà.
A che vedere,
allora,
con il
la
diritto
vita,
e con il recupero del criminale.
La vita di questa ragazza vale 9+7?
Ma che vuol dire?
Vale 9+7?
Ma che vuol dire?
9 anni di detenzione
vale
e 7 di semilibertà.
Cosa? Ma che
vale
c'entra?
9+7?
Allora
vale realtà. 9+7?
Ma che c'entra?
No, 16 anni tutti in galera. Io non chiedo molto. Io non chiedo più di 16 anni.
Lei ha scontato più della metà della sua pena ed è ancora in galera. Ha soltanto la semilibertà, è ancora tecnicamente un detenuto.
Non dire stupidaggia, semilibertà è come la libertà, può lavorare, uscire, scopare, può fare quello che vuole.
È tecnicamente un detenuto.
Ma che vuol dire? Dai, non
e
è
pulisce i bagni,
ma
lavora,
non c'entra niente. Lavora, vive, sorride, va al mare, scopa, eccetera, eccetera. Ma io non voglio dire niente, per me va benissimo.
Chi
è agghiacciante? La vita di Vanessa Russo non vale 9+7.
Fai cambiare la legge.
La legge dovrebbe cambiare, certo, non c'è dubbio.
E quindi il detenuto non va recuperato, va
il detenuto
va
recuperato in carcere.
E il galera devono essere delle
16 anni
tutti.
L'omicidio vale qualcosa? Può valere qualcosa l'omicidio o no? Oppure la vita vale 9+7? Oppure la vita vale 9+7?
Sanzioni diverse per ogni tipo di delitto.
Ci disse il padre.
Perché meritato che cosa? Di che cosa è meritato? Sei un'assassina, ha ucciso una persona. Devi fare 16 anni, se li hai, dopo meriti di a comportarti bene. Dopo che hai pagato con la giustizia. No, prima, perché in galera scusi, mi perdoni. Tutti sono bravi, perché devi fare per forza.
Quando lei ha visto quelle foto con la signora Doina felice in spiaggia, in costume...
È una brutta impressione, ma a tutta Italia, non è la parte, a noi ha fatto male una pugnalata, a me e mia moglie quando l'abbiamo visto, poi col ditino, perché il ditino messo così è un senso di vittoria, come per dire, sto fuori, ce l'ho fatto, ho vinto, e ho vinto sì.
Ma secondo lei che cosa merita una persona come Doina Matei? Una che ha ammazzato con un ombre...
che merita? La vita umana non c'ha...
Lei è a favore della pena di morte? Lei è a favore della pena di morte?
Io sì, guardi, io sì. Non è cattiveria la mia, non è cattiveria. Però ci vuole. Ma
lo direbbe anche se non fosse sua figlia?
Certo.
E come facciamo di solito noi? Cosa facciamo? Passiamo da questo caso drammatico a una cosa molto semplice. Oggi è la giornata dei carnivori, caro Parenzo.
Sì, come no?
La giornata dei carnivori. E la vogliamo, abbiamo già discusso molte volte di questo tema, giustamente non so quale associazione, la Coldiretti se non sbaglio.
Coldiretti, sì.
Sì, organizza Coldiretti, attenzione, poi faremo lo spelling di questa cosa, Coldiretti. Hanno organizzato una grande grigliata, giustamente ci deve essere.
Anche perché è diminuito il consumo della carne.
Ma questo non mi è, se la gente vuole mangiare meno carne.
È un dato.
Ma va bene. Se la gente vuole mangiare meno carne, mangi meno carne. Appunto. Che me ne frega, io non è che incentivo l'uso della carne. Per carità, chi non vuole mangiare la carne, non mangi carne, chi se ne frega. Però vi faccio ascoltare un signore che tempo fa si incazzò perché la moda del veganesimo aveva colpito anche la porchetta. Cioè c'è qualcuno che spaccia la porchetta di tofu. La porchetta è molto forte questo audio, però in linea insomma con la zanzara.
Scusate che sto a fare la lista della spesa: mutande di marmellata, scarpe di Nutella, Coca-Cola di cherosene, perizoma di frassino, insalata di merda e fagioli di lombrico. Ok, tutti entro oggi. Pensate che sono matto? Io sono matto, io, perché quelli che hanno inventato la porchetta di tofu, sì, avete capito bene, la porchetta di tofu. La porchetta è la porchetta con un lardo, un pepe, un grasso, fatta con un porco, non è fatta con un tofu, lo capite o no? Avete rotto i coglioni, chiamatela tofu del cazzo, mangia un tofu. Ma no, porchetta da tofu! No, la porchetta è questa! Con la sogna, l'ubrasso! Questa!
Amici della zanzara, lasciate perdere. Io la zanzara non la voglio sentire, perché mi interessa il traffico. Voglio sentire il traffico, capito?
La zanzara.
Hey, oh, let's go. Grande Parenzo, sei il mio mito, continua così. Ascolta, volevo sapere se è possibile iscriversi agli ebrei, perché avete tutti un sacco di soldi, io ne avrei proprio bisogno. Con grandissima stima ti saluto, ciao!
Zanzarosi, contattateci all'800 24 0024 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
Luigi da Pisa, vai Luigi!
Buonasera, ascolta, io ho vissuto in paesi asiatici dove i pedofili ogni tanto ci vanno e sì. Quello che ha detto Auges in televisione l'altra sera sono sì. Le stesse frasi i pedofili dicono all'estero.
Cioè tu dici che le bambine sembrano sì. In realtà già grandi.
Sì. Quando un pedofilo, io stavo in Thailandia, ho lavorato 3 anni.
Sì.
Parlavano e vedevano una bambina particolarmente carina, magari sai quegli atteggiamenti naturali che i bambini
sì.
Hanno.
Sì, sì.
E loro li guardavano già con quell'occhio, diciamo, un po' maiale, no? Ho detto così.
Sì.
E praticamente erano gli stessi discorsi che l'altra sera ha fatto il
cioè, non ho capito, Auges. Però tu hai sentito dei pedofili parlare in Thailandia sì, del sì, fatto sì, che sì, le bambine in realtà sì, sembrano sì, più grandi.
Sì, sì, sì,
sì. Sì, però adesso stai paragonando Auges a un pedofilo.
Ma l'atteggiamento è lo stesso, perché se lui in quella foto quei riccioli naturali della bimba, vede quello che ha visto lui, perché ha capito, cioè è una questione mentale. Se te vedi una bambina, la vedi bambina, la vedi bambina, non c'è problema.
Che mentale, lui ha detto un'altra cosa, si può condividere o no, ma che c'entra,
no,
questa
però in maniera cruda, in maniera cruda, Luigi, ovviamente Augias non è un pedofilo, quello mi pare evidente, però Luigi sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che il discorso, che è sta cosa, abbassa sto telefono, cazzo,
mica sono io,
No, e chi è? Luigi, chi è? Luigi, sei tu, che c'avevi? Un altro telefono, che c'avevi?
No, messo qui dal cellulare,
amico mio. E con che stai a parlare, col telefono fisso?
No, con te.
No, ma ho capito che c'hai due telefoni.
Sì,
no, per carità, è normale avere due.
No,
che
no,
c'hai?
Il telefono, no, io avevo chiamato col telefono di casa.
Ma che c'hai, l'amante? Che c'hai?
No, ma fosse meglio se ci avessi l'amante.
Perché? Che
no.
C'ha tua moglie?
No, io ho una moglie bellissima, non ti preoccupare.
No, sì. Appunto, perché dici allora sarebbe meglio?
No, nel senso, capita sempre.
Cosa capita? Le tentazioni, dici?
Sì, chi non ha tentazioni nella vita è finito.
E tua moglie che dice delle tentazioni?
Ma che ne so io.
Che te frega? Cioè,
ma no, l'importante è che non ti senta.
Ma la tradisce ogni tanto?
No, però non mi è capitato.
Quanti anni?
Anche perché purtroppo mi è capitata una situazione peggio, quindi mi è toccato sapone.
Cioè che t'hanno...
No, sono diventato non vedente a una certa età.
Ah, vabbè, troppo. Quello è un casino, amico mio.
È meglio sta buoni.
Beh, sì, è meglio sta buoni. Non è che i non vedenti non possono fare sesso, anzi...
No, ci mancherebbe, ma però...
Com'è il sesso da non vedenti? No, è una curiosità che ho, Luigi.
È uguale.
È vero. Ora, ti spiego, c'è una differenza tra chi è nato non vedente e chi è nato... Cioè, chi è
tu sei nato non vedente?
No, io sono diventato non vedente a 42 anni.
A 42 anni. E dunque sì. La differenza è drammatica, diciamo, no? Da quel punto di vista.
Sì, per certi versi sì. Però...
No, in quel campo, poi in generale lo capisco, ma in quel campo sì. Lì?
Vabbè, si gioca più sulla questione dattile, diciamo.
Sul tatto, diciamo, sulle sensazioni, sì, eccetera. Ma tua moglie ti è rimasta accanto o l'hai conosciuta dopo?
No, mia moglie mi è rimasta accanto, ormai siamo 23 anni che stiamo insieme.
23 anni. Beh, certo, è complesso, eh? Complesso, complicato.
Comunque ti posso garantire, veramente.
Dimmi, che quella roba lì la dicono, tu dici no.
Ho anche discusso con questo tipo di persone, perché sì. Mi sono anche arrabbiato. Perché poi una volta è capitata una cosa, se te la racconto, a un tavolo, noi eravamo a un tavolo io, un mio amico, con la moglie e con
però,
una bimba.
Luigi vuole dire una cosa molto semplice, che se uno guarda quella bambina con quel tipo di occhi... Con quel tipo di occhi, tu Luigi non hai mai potuto vederla quella bambina, no? Perché hai solo ascoltato, immagino. No? Non hai più con chi stai a parlare? Con tua moglie? Con chi stai a parlare? Con tua moglie? Stai a dire che stai
la
zanzara?
No, con un mio amico che ascolta la zanzara, anche lui mi ha chiamato al volo, capito?
Siamo tanti, amico mio, per fortuna. Allora, Luigi, no, però ti sto dicendo una cosa, tu l'hai vista, tu hai sentito e non hai visto, ovviamente, l'immagine di quella bambina, come è evidente.
L'avete descritta bene voi.
Allora, Augias fa quel discorso lì e tu dici, sono parole che io sento pronunciare da una persona che ha qualche problema, questo vuoi dire?
Sì.
Ma che problema ha?
Ma che ne so, è quello che dice Luigi, io amico mio.
Ma questa te lo dico io, ma se tu sei alla presenza di persone a un tavolo, no? Anche perché poi i pedofili quando sono in quei paesi lì perdono anche i loro freni inibitori, no?
Sì,
che esprimono proprio liberamente.
Sì.
E questo alla figlia del mio amico che era con noi, aveva 4-5 anni appunto,
sì.
E l'ha guardata con occhi particolari e poi si è messa a dire, guarda, quella bambina lì ha già lo sguardo, no?
Sì.
Cosa pensi? Allora, quando uno ti dice, quella bambina lì con quei riccioli, con quel comportamento, con quel comunque ha già l'apparenza di una di 16 anni,
tu dici...
È lo stesso approccio.
Ragazzi, ma perché vuoi negare?
Ma perché è una follia.
È una follia.
È una stupidaggine.
Luigi, che non mi pare un pazzo scatenato.
Infatti,
che cosa ti sta dicendo? Che
ai suoi
occhi, al suo udito, le parole di Augias
sciocco, secondo me,
gli sembravano terribilmente simili a quelle dei.
Io non ho detto che Augias è un pedofilo.
No, mi pare chiaro che tu non
l'hai detto.
Ho detto che le parole sono simili.
Cioè, ma simili, ma che vuol dire le parole? Non vuol dire assolutamente
nulla. È un'esperienza,
una stupidaggine.
È una stupidaggine. Perché tutto quello che riguarda gli amici tuoi sono una stupidaggine. Giovanni da Milano.
Io non lo frequento, non è un amico mio.
Da Milano, dai. Giovanni.
Non l'ho mai frequentato, non è mai venuto a cena a casa mia.
Dimmi, Giovanni.
Non è un amico.
Niente, volevo dire della ragazza rumena.
Sì.
Secondo me deve farsi 16 anni di galera. Non capisco questi sconti di pena. Il giudice dice 16, non vedo perché uno deve farsene 9, tutto qui.
Perché la legge prevede che quando uno ha fatto più della metà della propria pena scontato.
Sì, ho capito.
E ha questo lo sappiamo.
Una buona condotta. Lo sappiamo. Allora, siccome la legge è questa, secondo me è giusta, è giusto applicare il principio della rieducazione del condannato, che è ancora un detenuto, perché la signora Doina
è ancora detenuta. Si rieduca.
Ragazzi, vabbè, purtroppo la vicenda di Doina è nove...
Allora tenetela 16 anni in carcere, poi improvvisamente risbattete la foglia dopo 16 anni, vediamo che succede.
È più importante il risarcimento, una pena, non una ci pena sarà chiara, mai una pena,
ma la pena è chiara, 16 anni
la pena è chiarissima, non è chiara, è 9 più 7, è 9 più 7 in questo caso,
ma che 9
giochiamo
più 7,
all'otto, 9 più 6, giocate alla lotto, 9 più 7, 9 di carcere, 7 di libertà, mare, abbronzatura, ma lavoro, eccetera. Ecco, è così, la realtà
a
è così.
Pulire i cessi. E vabbè, lavoro, bagni,
perché
lavoro cose,
perché
certo.
Non capito, pulire i cessi che cos'è?
Beh,
è una cosa brutta.
Sicuramente è un lavoro peggiore di quello che fai tu, sicuramente.
Pensi male di chi pulisce i cessi, pensi male di chi pulisce i cessi.
Sicuramente è un lavoro più faticoso di quello che facciamo noi. Questo è sicuro.
Ma non potete iniziare alle 18, che c'è già gran voglia di zanzara.
Cos'è l'Europa per te quando pensi a lavoro, studio e mobilità? Oggi le nuove generazioni vivono in una dimensione europea. Tuttavia non basta, c'è tanto da migliorare e qui chiediamo la tua opinione. A te che vedi l'Europa come un'uscita di emergenza dall'Italia. Hai meno di 35 anni? Grazie a Radio 24 e all'Ufficio Informazione del Parlamento Europeo a Milano puoi aggiudicarti un viaggio studio all'Europarlamento di Strasburgo. Fino al 14 maggio ascolta Radio 24, scopri il tema della puntata e inviaci la tua proposta su come rendere a misura di giovani questa Europa. Sono Sergio Nava, vi aspetto ogni sabato alle 13.30 con Giovani Talenti. Info su radio24.it.
Il segnale orario vi è offerto da
Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica.
La Zanzara.
Edizione straordinaria. Parenzo afferma: non permetterò a mia figlia di mettere gli orecchini fino alle medie. Io do un'educazione. 5 minuti dopo aggiunge: due canne all'anno me le fumerei volentieri.
Parenzo, quante te ne sei fatte di canne? C'hai ancora gli occhi gonfi da quella volta, cazzo!
Allora, succede una cosa molto bizzarra ogni volta che Matteo Salvini, leader della Lega Nord, si aggira nelle piazze d'Italia. Ognuno è libero di fare campagna elettorale, di fare politica come cazzo vuole, e questo riguarda Salvini, riguarda Renzi, riguarda i leader degli altri partiti, riguarda persino Alfano, che se dovesse andare in piazza penso radunerebbe qualche centinaio di persone, forse meno. Riguarda tutti. Allora, le contestazioni pure sono legittime, ovviamente. Cioè è legittimo andare lì e fischiare e dire: appunto, sei certo, un buffone, eccetera eccetera. Cosa succede però? Cosa succede? Succede spesso.
Non è legittimo strappare i libri, invece. Quello
non è legittimo. Sì, non è legittimo andare in libreria perché è uscito il libro di Salvini e strappare, anche perché si fa un favore a Salvini. No, cioè, queste persone devono.
No, ma non è così, si commette un reato.
Sì,
e
d'accordo.
Si...
nello stesso tempo si fa un favore, cioè si dà favore, si fa pubblicità. Si fa pubblicità indiretta a un libro. Cioè la censura, questa non è censura, ovviamente.
I nazisti bruciavano i libri. I nazisti.
O strappare un libro è oltre che un reato, vedo, non è che uno va in libreria, piglia e strappa un libro, cioè, o se lo compra e lo strappa, ma se lo prende e lo strappa uno viene denunciato per vari reati.
Viene denunciato peraltro.
Allora cosa succede? Che ogni volta c'è l'assalto di qualche piccolo gruppuscolo di centri sociali, dei cosiddetti centri sociali.
Ci vediamo che il rettore Ubertini invece decide di raccogliere l'invito di Salvini, un politico razzista, reazionario, che all'interno della società di oggi pensa solamente a provocare l'odio verso i poveri, verso gli ultimi.
Ovviamente dire razzista a Parenzo, dire razzista a Salvini e dire che attira odio nei confronti, va benissimo, per carità, cioè, purché non si crei quella sorta di assalto alla persona, no? Con la polizia che deve intervenire, spintoni o cose di questo tipo. Ma poi questa gente, ma non c'ha un cazzo da fare, perché non studiano invece di andare a rompere il cazzo a Salvini? Facessero fare a Salvini tutte le presentazioni che vuole, eccetera. Danno anche spazio, cioè è in contraddizione con le loro idee.
Ma no, ma la protesta è legittima sempre, va. Quando è violenza, basta, arrivederci e grazie, cioè, sembra talmente banale. E poi i libri, non si dà l'assalto alle librerie, non si, è una violazione di domicilio, se, è un reato perché i libri non li hanno comprati.
Ma che vuoi spiegare, delle cose ovvie, delle teste di cazzo, dai. Beh, su. Bisogna dire. Sono delle teste di cazzo, punto e
poi
basta.
Io sono
dai.
A favore della protesta, figuriamoci, anche
delle
del fischio
teste
per me, anche
di cazzo.
Il fischio,
diciamo la verità, delle teste di cazzo. Salvini sui centri sociali.
I centri sociali hanno un importante sviluppo culturale, funzione culturale come i campi rom, quindi fino a che siamo all'opposizione li subiamo, poi quando andiamo al governo ne riparliamo.
La funzione sociale come i campi rom non è male però, hanno la stessa funzione sociale dei campi rom e sappiamo quello che pensa Salvini dei campi rom. Ora c'è una frase del tuo amico Giulietto Chiesa del tuo amico Giulietto Chiesa che vorrei rispolverare. L'amico Chiesa dice che al cinema c'è troppa pubblicità sulla sanità privata. Cioè lui un giorno è andato al cinema, si è messo seduto, ha visto le pubblicità che passavano e ce n'erano troppe, ce n'era una su evidentemente sugli ospedali privati che fanno pubblicità anche nei cinema. Vabbè. E questo secondo lui non va bene e ha addirittura protestato.
Può andare in Russia, cioè,
ma tu,
ci pensi, in Russia.
Tu veramente ce lo vedi, signor Chiesa, che protesta col cinema perché c'è la pubblicità?
Sì,
scusi,
può
perché
essere, arriva l'ambulanza e lo porta via, però va dalla povera cassiera che lì tutto il giorno, arriva l'ambulanza, scusi però sì, vabbè, aspetti fuori però, dai.
Cioè, ha protestato perché c'era la pubblicità di un ospedale privato, di un'azienda ospedaliera privata.
Stiamo parlando di un signore, poverino.
Ma io non ho capito una cosa. Poi un cinema che è un'attività privata.
Avrà
perché non può prendere
pubblicità,
la pubblicità da un ospedale privato? Qual è il problema?
Dubbio, ma non
qual è il
dubbio.
Punto?
Io sono andato recentemente al cinema, già due volte di seguito, e mi sono trovato di fronte a una bellissima pubblicità in pieno, come dire, all'inizio dello spettacolo, dove si vedono un sacco di medici e di infermieri tutti molto sorridenti, e lo slogan finale è una sanità privata per tutti. Io ho reagito protestando ad alta voce, ma gli altri sono stati tutti zitti. Ma come sarebbe a dire una sanità privata per tutti? Noi vogliamo una sanità pubblica per tutti, non una sanità privata.
Gli altri sono stati zitti perché volevano vedere film, cioè, questo
certo,
è il punto, se ne sbattevano i coglioni della pubblicità.
Non hanno neanche visto la pubblicità, probabilmente stavano parlando,
sì,
con l'amante, con la fidanzata.
La pubblicità al cinema è una rottura di coglioni.
Chi è che la guarda? Uno mangia le caramelle, beve la Coca-Cola,
enorme.
Ma uno non la guarda, ma guarderà i trailer al cinema, no?
Franco da Roma, vai.
Comunque ormai interviene su
Franco
tutto.
Franco da Roma,
stavo
quasi per attaccare.
Che vuoi, Franco, che vuoi?
Dico, ma oltre che chiacchierare e cazzeggiare,
sì,
tu e Parenzo, che altro tipo di lavoro potreste fare?
Non lo so, io nessun altro probabilmente. So.
Ecco, allora ringraziate il cielo e non rompete i coglioni alla gente dando sentenza a destra e a sinistra, specialmente Parenzo, l'ambulanza ci vorrebbe per lui, non per gli altri.
Allora Franco, devi capire una cosa.
La gente ha diritto di esprimere le proprie opinioni,
infatti
e
anche
Parenzo rompe i coglioni tutte le volte.
Beh, infatti lei
tutti
con la sua opinione.
Vedete, no, l'ambulanza le serve a te.
Beh,
Parenzo,
infatti lei sta telefonando e sta
ma
portando
lei,
la sua augusta
lei,
opinione.
Dai, vaffanculo a tutti quanti dello
no, a lei
tutti,
ancora
dai,
non l'ho mandata, ma lei ancora non ce l'ho mandata, ma tempo 30 secondi e la posso mandare. Parlo con lei.
Quando cazzo le pare dici lei, poi quando gli dici un sacco di parolacce dietro, sì, fammi parlare, state zitto una volta.
A lei,
Franco,
a lei che parla,
a lei
Franco,
Parenzo,
che parla,
che
non l'ho ancora mandata a fare in culo,
ma
tempo 30 secondi.
Un gran capoccione e l'altro sono tutti ignoranti, non capiscono niente.
Franco.
A lei, Franco, non l'ho
ma
ancora
Franco
mandata. A lei, signor Franco da Roma, che sta esprimendo questa augusta opinione, non l'ho ancora mandata a fare in culo, ma siccome
ecco,
sono le 19
io, Carlo,
ecco,
guarda,
siccome
Roma,
sono le 19:26, se questo
se saluto, ciao,
aspetta,
così,
fermo, Franco,
non rompo più i coglioni, sta tranquillo, questa è l'ultima telefonata che fa,
fermo là,
fermo
là, fermo, dove vai, fermo, che ha fatto, attaccato sto
richiamalo, richiamalo
Antonio, chi è Antonio dalla provincia,
richiamalo, così lo mando a fare in culo visto che l'ha chiamato,
vorrebbe essere mandato a fare in culo,
ha chiesto di essere mandato, lo mandiamo con
Antonio, che c'è, provincia di Macerata,
ciao Cruciani,
ma chi sei, lo cascio tu,
Sì, sono io, sono io. Ciao, ti volevo salutare tutti e volevo invitare anche l'amico di Roma. Che cazzo, state calmi, bisogna star calmi nella vita. Ci sono delle cose...
Detto da te, detto da te.
Ecco, appunto, che io non ci sto mai calmo, però voglio dire... Allora, io volevo dire una cosa, no, Crociani?
Oggi è la giornata, oggi è la giornata dei carnivori, la giornata dedicata alla carne.
No, ma io voglio... Ma io ho fatto una considerazione su un altro video che ho fatto sul web, no? Perché almeno io ho visto che tanto a fare i provini non ci vado, perché tutti mi dicono quando faccio un provino le faremo sapere, io non voglio fare, io devo far sapere se ci voglio andare, non è che la gente me deve far sapere se...
Vabbè,
se
questo è un altro discorso.
Quindi, ecco, allora io invece sul web mi faccio i cazzi miei e dico quello che mi pare. Allora io dico questo, no? Ho fatto un altro video un po' di tempo fa, no?
Sì,
allora,
sì.
Se tu mangi la carne rossa ti fa venire i tumori, non bisogna mangiarne tanta.
Sì.
La carne bianca è tutta piena di esterogeni, dei cosi, di anabolizzanti che fa gonfiare le ghiandole, le cellule. Se tu mangi il pesce, il pesce sta dentro l'umare, l'umare è inquinato, noi mangiamo il pesce, è un macello perché ci avvelenamo pure noi.
Sì.
Allora mangiamo la verdura. Ma la verdura è piena di anticristogamici, di cose chimiche, di cose... Allora io, nel mio video, lo dico pure adesso, per stasera, per tutti noi, o che voglio mangiare, metto un po' d'acqua in una pentola, un po' di sale e un po' di zucchero e mi mangio sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo, sto cazzo.
Chi è questo professore?
Ecco.
Questo regista?
No,
chi
Antonio,
è questo regista?
Antonio Locascio sta dicendo una cosa molto chiara. Aspetta, Antonio, che sei con l'auricolare per caso, con la viva voce?
No, sto con il telefono mio legato, qui il cellulare, no,
il cellulare, tranquillo. Allora, no, pensavo che fossi col viva voce o con l'auricolare, vabbè.
No.
Antonio dice una cosa molto semplice, siccome ormai ci dicono che non si può mangiare un cazzo praticamente, giusto Antonio? Allora tu dici,
ecco.
Io che faccio? Allora a questo punto mi metto la pentola, faccio bollire l'acqua, metto un po' di sale, forse pure un po' di zucchero e mi mangio quello che lui definisce... Sto
cazzo.
Bravo Anto.
Ecco.
Anto. Ma tu quanta carne mangi?
Anto, non ho capito.
No, io non la mangio, ma non la faccio mangiare manca di figli, niente, ma la mangio pochissimo, perché la carne fa male. Allora io, Cruciani, se c'ho un secondo, ti devo dire una cosa.
Dimmela.
Come la devo dire e voglio sentire una smentita.
Sì.
Allora, se tu sai che nei cimiteri molte persone vengono seppellite sottoterra, no? Fino a 25-30 anni fa, quando tu tiravi fuori il cadavere, parte l'anima sua da sottoterra, rimanevano le ossa e poche altre cose. Adesso, negli ultimi anni, quando tu tiri fuori un cadavere da sottoterra, è come se fosse stato messo dentro la cera lacca. Sono mummificati, ermane, molti corpi sono stati ritirati su, pure intatti, per tutte le cazzate, la merda che mangiamo, che ce danno da fa e da mangiare. Non si fa più mangiare un cazzo, ci vogliono e ci stanno avvelenando con la merda, la merda, la merda, la merda, la merda. Capito?
Arrivederci, buona serata, ti abbraccio, ciao, ciao, ciao.
Ciao.
Viva la zanzara!
Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
Vi presenta... State ascoltando un programma offerto da
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
La Zanzara.
Sbatti Parenzo fuori, tum, tararum, senza dubbi né ripensamenti, tum, tararum, Natania bella e libera, chiedi gli alimenti.
C'è della genialità in tutto questo, eh?
Ma genialità.
No,
genialità.
Ma perché ormai.
Ma io sento sotto un fruscio, perché?
Ma non lo so, guarda.
Però non si sente in onda, saranno le cuffie. Allora.
No, non si sente, forse sì, non me ne frega.
Sono
un
le
cazzo,
mie cuffie.
Guarda, non me ne
no,
frega
ma
niente.
Questi miserabili che usano, nominano in vano.
Ma perché
il
miserabili?
Nome...
Ma è un gioco
questi
divertente.
Miserabili
non devono pronunciare il nome di Natale in vano.
Nominano
non
in vano in generale i nomi dei miei ristretti parenti.
Sì.
Riceveranno magari la visita di Mario Cabanna, qualcosa di simile, insomma sono avvisati, ecco, sono avvisati.
Allora, è da tempo che non parliamo di questioni che riguardano casta, politica, eccetera, eccetera. Leggo con interesse una notizia abbastanza incredibile su quanti vitalizi ripeto, su quanti vitalizi paghiamo oggi noi politici italiani. Cioè noi oggi paghiamo in tutto 2600 vitalizi, cioè manteniamo 2600 persone con una spesa nel 2016 che sarà di 193 milioni di euro, 150 milioni in più dei contributi versati. Cioè questi hanno versato dei contributi, noi però paghiamo 150 milioni in più. Se si facesse lo stesso metodo, se si applicasse lo stesso metodo che vale per tutti gli altri italiani, che è il famoso metodo, se non sbaglio, il famoso metodo contributivo e non il metodo retributivo, che invece viene applicato ai parlamentari, noi risparmieremo il 40%. Non si capisce perché questa cosa non viene fatta domani mattina, anzi ieri, con restituzione del mal tolto. Ma non c'è niente da fare, siamo un paese irrecuperabile. Il paese è irrecuperabile perché? È irrecuperabile quando un comune, come il comune di Roma, notizia dell'altro giorno che non abbiamo curato abbastanza perché siamo stati travolti dalla vicenda dei pedofili, dagli immigrati, eccetera, eccetera. Quando un comune come quello di Roma organizza delle cure antistress in orario di ufficio per i suoi dipendenti, perché questi dipendenti sono stressati soprattutto nel lavoro a contatto con il pubblico. Cioè ci sono dei dipendenti, hanno fatto pure un'inchiesta per scoprire questa minchiata, cioè per scoprire che le persone più stressate tra i dipendenti comunali, tra i dipendenti pubblici, sono quelle persone che sono a contatto con il pubblico. Uno potrebbe dire chi se ne frega, il mestiere vostro, no? Cioè il dipendente comunale, ci sono quelli dietro una scrivania e quelli a contatto con il pubblico. Quelli a contatto con il pubblico sono stressati, secondo questa inchiesta. E dunque che cosa è successo? Non è che dice vabbè sono stressati come sono stressato io, come è stressato Parenzo, come è stressato un tornitore, com'è stressato uno che pulisce i cessi per fare il discorso di Parenzo? No, no. Hanno organizzato una serie di sedute per rilassare gli impiegati, delle cure antistress, ti giuro, delle cure antistress. Ciclo di sedute di bioenergetica, questo a Ostia. Ovviamente in orari d'ufficio. Ma andate a fare in culo, andate veramente a fare in culo. Cioè a Ostia ci sarebbe un record di spossati, corsi di bioenergia al comune di Ostia. Cioè sono, cioè qualcuno si permette di dire che al comune di Ostia i dipendenti del comune di Ostia sono stressati, quelli a contatto con il pubblico sono stressati, capito? E organizzano dei corsi di bioenergia, di cose di questo tipo. Non c'è niente da fare, dai. Per questo che a Roma non c'è nulla da fare, chiunque vinca non c'è, non si può fare nulla, niente. Gianni Ascoli, vai. Gianni, dimmi.
Sì, ciao.
Dimmi.
Ciao a tutti. Io volevo dire la mia su quel fatto di quel pedofilo.
Vai dritto, non dire volevo la dire la mia, dilla e basta, senza bisogno di, vai.
Senza pensare di essere violenti, farsi prendere da queste situazioni. Per me la cosa più logica da fare per questi crimini così efferati sarebbe quello che già fanno in alcune università svizzere di medicina, ricerca medica a pagamento, si fanno testare dei farmaci delle persone, tutta la luce del sole, e quindi praticamente queste persone
dovrebbero fare da cavie, secondo te?
Questi hanno tolto la vita gratuitamente, e gratuitamente ridarebbero la vita, a mio modo di vedere. Un bambino che c'ha un tumore su un ospedale, che magari c'ha davanti 2-3 anni di vita, potrebbe arrivare a guadagnare degli anni di vita.
No, non ho capito bene. Allora, secondo te, Gianni, questi pedofili dovrebbero mettersi a disposizione della ricerca scientifica? Cioè, in che modo? Facendo da cavie per vari esperimenti? Cioè, dovrebbero in pratica, come i topi
aspetta,
scimmie che vengono utilizzate qualche volta per le ricerche.
Aspetta, scusami, Gianni.
Partendo
dal fatto che ci sono delle persone remunerate e vanno in queste cliniche universitarie alla luce del sole.
Sì,
quindi
sì,
lascia perdere il discorso.
Cioè vanno testati dei farmaci su queste persone?
Sì, e si fanno pagare. Tutto questo su medici iscritti sulla medicina.
Vabbè, ho capito. Alessio da Agrigento, vai.
Buonasera, io volevo dire due cose. Io sono incazzato per due motivi. Allora, oggi è la giornata dei carnivori, però Dio, ma se il vegano decide di non mangiare la carne, ma perché deve rompere i coglioni a destra e manca se c'è gente che...
perché pensano per l'ennesima volta, ti dico Alessio, pensano che tu sei un assassino, pensano che tu contribuisci al male del pianeta, pensano che tu sei un figlio di puttana perché non ti rendi conto della sofferenza degli animali.
Allora sono assassino due volte perché io da Agrigento, cioè il mare vicino, vado a pescare con gli animali.
Sì, quello ancora peggio, ovviamente la pesca, per carità, la pesca dei pesci, uccidi pesci, sei un assassino.
Ma quanto è buono il pesce?
La sofferenza del gancio, no, dell'amo che uccide il pesce. Io mi ricordo che quando andavo a pesca con mio padre ed ero piccolo, c'era quasi una goduria in pratica a vedere quell'amo, no? Quell'amo che prendeva quel pesce quasi morente, quel pesce veniva lasciato morire oppure si sbatteva la testa per ucciderlo definitivamente. Una cosa assolutamente
però,
normale.
Cazzo, l'uomo è di natura onnivoro.
Vabbè, però che volevi dire, Alessio? Solo questa cosa di cui abbiamo discusso per mesi?
Un'altra cosa. A me fa girare le scatole certe volte Parenzo su alcune cose che dice. Per carità, lui ha le sue opinioni, ha le sue idee, però non se ne può uscire parlando di Augias dicendo che siccome ha un pensiero di sinistra non sta bene. E allora
no, veramente non ha detto questo di... comunque.
No, ieri ha detto questo. Ma perché uno che ha un pensiero di sinistra non sta bene? Ognuno ha la sua idea.
Vabbè, perché Alessio non ha detto questo. Comunque andiamo avanti. Dario, provincia di Milano, vai. Dario. Devo chiudere il telefono. Ho capito, Alessio, devo chiudere il telefono perché decido io quando una telefonata prosegue oppure no. Mica ti sto dicendo vai a fare in culo. Ti sto dicendo, hai detto come la pensi, hai parlato della carne, del pesce, adesso di Augias, che vuoi fare il comizio?
Così non va bene però, ragazzi.
Ma non va bene cosa? Cioè, cos'è che non va bene?
Ma non va bene, ma scusa, sto parlando, mi interrompi. Fammi dire a Parenzo perché penso che certe volte fa girare i coglioni per minchiate che dice. Ma
l'hai detto.
E l'ho detto, quindi...
Che vuoi?
Quindi solo
Parenzo,
solo
rispondi.
Solo perché io sono di sinistra, ho l'orecchino e tatuaggi,
David,
deve avere pregiudizi.
Ma che cazzo fa?
E non si fa così. Non
Pronto?
Si fa così, ragazzi.
Vabbè, Massimo
Pronto?
Da Roma, dai. Massimo, sì. Non c'è. Dario, provincia di Milano, dai.
Pronto?
Sì.
Ciao. Allora io dov'è Miserabile? Parenzo Miserabile?
Non ho capito.
Miserabile Parenzo lì?
Sì, è qua, credo, non lo so se è qua perché non mi dicono cazzo, dai, forse.
Appunto, vuoi che sia, vabbè. Certo che sono qua, ma se non mi senti che cazzo ti devo dire?
Dimmi.
Io devo dare ragione a Parenzo, cioè io trovo di cattivo gusto vestire, cioè conciare una bambina piccola e in maniera, cioè così sconcia. Io sono andato a Napoli.
Ma chi te l'ha detto che quella è vestita in maniera sconcia? Scusa.
Non quella.
Ma che vuol dire in generale? Ma che vuol dire? Cosa vuol dire? Stiamo parlando di quello.
In generale vuol dire.
Aspetta. Io non sto giustificando nessuna tipo di. Cioè né i pedofili né chiunque tocca una donna in generale. Non è giustificato. Per me le donne potrebbero andare in giro anche nude. Che non nessuno deve toccarle, eccetera.
Amico mio, deve essere chiara
Napoli,
una cosa. Deve essere...
Sono andato a Napoli in vacanza e ho visto delle teenager, cioè 12-13 anni, insieme ai genitori, girare per il centro della città. Che io e la mia ragazza siamo rimasti male di quanto erano truccatissimi.
Vabbè, ma quello cosa c'entra? Ma quello è un altro discorso.
No, con il culo di fuori, tantissime.
E allora?
Allora niente, ma posso dire che è di cattivo gusto? Questo dico. Non sto giustificando nessuno.
Ma che vuol dire? No, scusa, che cosa vuol dire che è di cattivo gusto?
Quello che ha detto Parenzo ieri.
Ma non vuol dire niente. Ma non vuol dire niente. Ma qui stiamo parlando di un'altra cosa. Che me ne frega a me se tu giudichi di cattivo gusto? Dario, ma a me che no, non ha detto la stessa cosa. No, non ha detto la stessa cosa. Non ha detto la stessa cosa. Si stava parlando di una ragazza morta, uccisa da un pedofilo, molto probabilmente da un pedofilo. Dunque, si sta parlando di un'altra cosa. Non si sta parlando di come vengono conciate le bambine. Si sta parlando di un'altra cosa.
Capisco le cose, però c'è una ragazza che mi parli addosso.
Ma non ti sto parlando, io parlo come mi pare. Tu sei intervenuto, sai che. Dario, se tu pensi che le bambine minorenni o piccole parlano in un certo modo, parlano, si vestono in un certo modo e vengono vestite male, chi se ne frega, va benissimo, ma la tua idea sul modo in cui i genitori conciano certe bambine.
Ma
non si sta parlando di questo, si sta parlando di un'altra cosa ed è esattamente...
Allora, le minorenni
conciate in quel modo attirano i pedofili secondo te? Ma allora chi se ne frega? Ma allora chi se ne frega di questo giudizio? Si sta parlando di pedofilia.
Sto parlando di altro.
Ciao Dario, ciao. Proviamo a chiamare Nino Marazzita, che è il difensore della ragazza romena, Doina, quella che è uscita, sentiamo.
Pronto?
Avvocato?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani, come sta?
Ah, bene, lei come sta?
Non c'è male. Doina, come sta?
Bene, insomma, certo, ha avuto una grande paura.
È felice, è contenta?
Sì, beh, non è una che sprizza gioia da tutti i pori, insomma, però...
Beh, a vedere quelle fotografie era felicissima, per esempio, però vabbè, normale.
Vabbè, quel giorno.
Le hanno dato il divieto di Facebook, secondo lei è giusto?
Certo.
Ah, giusto?
Beh, certo, ma se il magistrato desidera che lei abbia questa condotta di vita, pulisca i pavimenti, serva a tavola lì in una rosticceria, perché fa una serie di mansioni,
sì,
nella cooperativa, e poi ha deciso che non deve godere come tutti i giovani di Facebook.
Ma
vuol dire che ha le sue ragioni. A me interessa la sentenza. La sentenza è la vittoria di un principio costituzionale che deve essere sempre ribadito, sottolineato, quello del recupero del condannato.
Sì, però
finalizzata al recupero, punto.
Caro avvocato, però in quell'occasione, con le foto, Doina praticamente ha spiattellato di fronte ai parenti della vittima, di Vanessa Russo, ha spiattellato di fronte la sua felicità.
In linea di principio, la ragazza non è che pensava che quelle foto andavano sul Messaggero e che poi il Messaggero li divulgava e che poi la famiglia della povera ragazza uccisa l'avesse vista.
Ma come, scusi, se uno pubblica delle foto su Facebook, che pensa? Che
restano... Questa è una ragazza che di vita ne ha avuta zero, è una ragazza a 15 anni, è diventata madre, poi madre di nuovo, prostituta e ha visto il carcere. Punto. Che esperienza può avere per fare una leggerezza? Poi lei è molto amareggiata di questo, lei e tutta questa amarezza l'hanno recepita i giudici di Venezia, perché l'ha detto in un modo chiaro, sintetico.
Sì, comunque, che vuole fare adesso, signora Doina? Che intenzione di fare?
Deve fare? Non si fa fotografare, non sorride.
La cosa incredibile è che secondo me si arriva dopo soli 9 anni, secondo me, alla semilibertà. Io su questo sono in 9 più 7, cioè la vita.
Questo lo stabilisce lo Stato di diritto, la Costituzione. Sì. Bisogna essere realisti.
Cioè, bisogna
fare i processi, e i processi si fanno puntando l'obiettivo sull'imputato, maschio o femmina.
Ah, l'importante, questa è l'Italia, cioè l'importante è il recupero
questo
dell'imputato.
È il diritto.
No, non è vero, in altri paesi...
Questo è il processo penale, che i nostri legislatori hanno fatto malissimo. La certezza della pena, che questo slogan mi permetta di dire del cazzo che dicono tutti questi politici capaci.
Perché?
Voglio dire, la pena non può essere certa, perché quando è finalizzata al recupero la pena si accorcia inevitabilmente.
E dunque è flessibile la pena, diciamo.
Certo.
La vita di una persona, Vanessa Russo, vale 9 più 7? Perché di questo
la vita
si...
di una persona vale infinitamente, e quando muore una persona giovane il mondo si dovrebbe fermare, ma questo non può accadere.
Dunque bisogna concentrarsi solamente sul recupero dell'imputato, ormai quello che è fatto è fatto, il morto è morto.
Bisogna punire l'imputato non disdegnando il principio costituzionale del suo recupero.
Però i morti sono morti, lei dice.
Beh, l'altra parte è così.
Però scusi un attimo, avvocato, che vuole fare nel futuro la signora Mattei? Cioè, che cosa le piacerebbe fare?
No, vuole andare a vivere in pace con i suoi figli, sa,
e poi? E poi che ambizioni ha? È giovane poi alla fine, no?
Che ne so, cioè, cercherà un lavoro.
Perché non la piglia nel suo studio a lavorare?
No, se dovessi prendere tutti i clienti che ho difeso io, avrei uno studio fatto di 5 milioni di persone.
Ah no, fa fare le pulizie in studio.
Ce l'ho chi fa le pulizie.
Niente, manco lei gli vuole dare lavoro dopo.
Guardi, non riesce a provocarmi, anche perché io poi ho un grande affetto al suo padre, no? Quell'uomo grande di televisione.
No, io non c'entro niente con l'avvocato. Chi dice?
È un omonimo.
Chi dice? Parenzo o Cruciani?
Parenzi.
No, Parenzo non c'entra niente. Ma forse Parenzo? Lei conosce mio zio perché l'ha operata alla prostata, forse. Si è operato alla prostata, forse. No.
Chi?
Lei si è operato alla prostata.
No, per carità.
Che si chiama Enrico Cruciani, che opera, taglia, insomma,
sì,
opera...
Ecco, questo lo conosco. Ma,
quello, mio zio.
Ma non ha operato bene di prostata. Io ho la prostata
sicuro, è sicuro, avvocato?
Sì, sì,
siamo sicuri? Io sapevo il contrario, avvocato, scusi.
No, l'hanno informata malissimo.
A me hanno detto che lei si è fatto la prostata.
Le hanno detto per il carità. Contrario poi. Di quello che realmente è, guardi, ho una prostata meravigliosa, sarà funziona come una macchina perfetta.
Sicuro, alla sua età?
Sicurissimo.
È tutto regolare?
Alla mia età funziona come funziona la sua, che è alla metà dei miei anni.
A me hanno detto il contrario, che lei è stato operato di prostata. Dunque...
No, sono dei bugiardi, degli invidiosi.
Hanno tirato via tutto.
No, sono persone che hanno avuto la prostata loro malata.
A presto, arrivederci, a presto, avvocato.
Arrivederci.
Allora, io sono sempre più convinto, anche dopo aver sentito l'avvocato Marazzita, che è un avvocato molto simpatico, è super garantista, eccetera, eccetera, che ci dice che il nostro sistema è il migliore dei sistemi possibili, eccetera, eccetera, il recupero, che la formula di Doina Mattei, 9 più 7, cioè 9 anni in galera per avere conficcato la punta di un ombrello dentro il cranio di una persona uccidendola, 23 anni, Vanessa Russo, più 7, cioè 7 anni da scontare, ancora tutti da scontare, di... semi libertà con possibilità di lavorare eccetera, per la perdita di una vita umana, perché l'unica persona di cui non si parla è il morto, la signora Vanessa Russo, siano pochi. Evidentemente, per esempio, Luca Telese è uno di quelli che non la pensa come me. Io sono circondato qui tra Parenzo, Telese, che la pensa in maniera diversa, sono una minoranza. Per fortuna
anch'io
ho dietro,
mi sono operato alla prostata con tuo zio, è una cosa pazzesca, mi ha messo un meccanismo perfetto.
Ma non ho capito, ma veramente hai fatto la prostata tu? Lui?
No, solo tu ci potevi vedere.
Che so, appunto,
facciamo pubblicità alla ditta, ma mi ha capito l'avvocato che era sconvolto da questa idea. Cioè, l'onore della prostata non può essere messo in ombra.
Hai visto, sì. Ma io non ho capito, ma perché tu pensi che alla fine sia giusto che una persona... Vabbè, che Doina innanzitutto abbia riacquistato la semilibertà, quello...
Per nessuna chiacchiera buonista, forse per uno sguardo feroce che ho, avendo frequentato per varie vicende della vita e frequentando un po' Regina Celi. Il carcere, che tutti pensano sia una passeggiata, una vacanza, è una cosa infame, dura, che fa veramente male.
Vabbè, ma quello lo sappiamo che è duro il carcere, che vuol dire?
Il carcere è una cosa che ti stronca. Allora, due sono le motivazioni. Uno, tu dici 9 più 7, ma fare 9 anni di carcere è una cosa che chiunque di quelli che ora... stanno lì a dire galera, 9 anni in carcere, ti cambiano la testa.
Ma questo lo sappiamo che ti cambiano la testa.
Con la testa cambiata,
e allora?
Ed è giusto che sia così, però lei le hanno dato una pena tutta. Allora, o si dice che mettiamo la legge del taglione o la pena
ma
di morte.
Ma perché fare 16 anni tutti in galera è la legge del taglione? Fare 16 anni di filato in galera è la legge del taglione?
La legge italiana per qualunque reato, infatti mi fa piacere che tutti lo scoprano solo per Doina, a determinate condizioni che sono anche quelle severe, mai aver preso un richiamo, mai aver violato una condotta.
Ma questo lo sappiamo che la legge funziona così, ma la legge è sbagliata evidentemente, per secondo me è sbagliata.
Se per te è sbagliata, fai una petizione per fare la pena di morte.
No, ma secondo me la semilibertà...
Quello che vuoi, Giuseppe, ma se tu passi una settimana nell'hotel di Rebibbia, ti passa subito questa fantasia.
Allora, poi mi dirai, Luca...
Che ora manderanno...
No, ma ho capito, adesso mi dirai...
Una serata all'hotel...
Voglio, ma la faccio una serata a Rebibbia. Voglio che tu... aspetta, fermo un attimo, poi mi dirai, mi leggerai uno dei messaggi che ti è arrivati dopo che hai scritto una cosa su Doina Matei su Tiscali. Aspetta un attimo, fermo.
La zanzara.
Allora ragazzi, Doina Matei, una ragazza rumena che ha ucciso con la punta del suo ombrello una coetanea italiana, è stata di nuovo liberata, sarà liberata nelle prossime ore e tornerà in semilibertà. Per lei viene utilizzata, come per tante altre persone.
Non è stata liberata, non è stata liberata.
Che c'è, Parenzo, da dove riemergi? Da dove riemergi? Dal nulla?
Non è stata liberata. Si è rotto qua il microfono del posto dove sono, ma non per colpa mia, si è rotto e quindi sono ritornato al telefono perché stai dicendo una minchiata, ha ragione l'ottimo Telese. Primo, non è stata
liberata. Come no, è stata liberata, come no?
È in semilibertà!
È in semilibertà, allora?
La semilibertà non mi fa arrabbiare, vuol dire che la signora è tecnicamente ancora una ristretta, cioè una detenuta.
Vabbè, ma non ti attaccare a queste cose, dai, non ti attaccare.
Pulire i cessi.
Perché? Che cosa c'è di male a pulire i cessi? Cosa c'è di male a pulire i cessi?
Molto umile la mattina, quindi non va in spiaggia, non va alla spa, non va a mangiare.
Va anche in spiaggia, da quello che si è saputo va anche in spiaggia. Va anche in spiaggia.
Perché uno quando ha un'ora libera non può andare
più. No, va anche in spiaggia. Tu hai detto non va in spiaggia.
E lei è andata un'ora in spiaggia.
Ma non lo so, magari più di un'ora, ma va bene, va bene. Ha messo su internet delle foto con un profilo falso, con un profilo falso.
Una detenuta tecnicamente.
Vabbè, ma non ti attaccare alle cose. La semilibertà è praticamente una libertà quasi totale.
Non è una libertà.
Ma come no?
Non è la libertà. Basta.
Non è la libertà. Non è la libertà.
Non è la libertà.
Vabbè, infatti si chiama.
Quando puoi fare quello che cazzo ti pare.
Lei può fare quello che cazzo vuole. Più o meno può fare quello che cazzo vuole.
No. Deve firmare, deve dire dove va.
Beh, certo. Ci scusi se ha ammazzato una persona. Ci perdoni se ha ammazzato una persona e deve firmare dei documenti e deve essere e bisogna controllare che cosa fa. Ci
non
perdoni per questo. Ci
non
perdoni per questo. No,
così.
No, chiediamo come? Umilmente perdono.
Se tu vuoi,
chiediamo
se
umilmente perdono.
Se tu ritieni che uno che viene condannato con sentenza definitiva anche per un delitto terribile come quello della uccisione di un'altra persona
sì.
debba morire in carcere.
No, non dico questo.
Devi avere
non dico
coraggio.
Questo. No.
Allora, siccome il carcere
16 anni, 16 anni tutti in carcere.
Sociale,
io la penso come il padre.
Il fatto che
16 anni tutti in carcere.
A lavorare, ritorni nella società è una vittoria dello Stato. È una vittoria dello Stato che Doina vada a lavorare fuori.
Bene.
Lo Stato ha vinto.
Sono circondato, Luca?
Lo Stato ha vinto.
Sì, vabbè, Luca.
Da quando il re delle prostate ti ha rifatto la tua, ti sei un po' inanimato. Io continuo a dire, e ha ragione Parenzo su questo, stare in carcere all'hotel anche una settimana, vedrai, non puoi telefonare, puoi telefonare
ma
una
te
volta
credo che non
settimana.
Puoi telefonare, a parte che non è vero, perché vedo
puoi
che...
Puoi telefonare
vedo che,
una volta a settimana,
scusa,
tranne che...
Scusa, vedo che un detenuto rumeno, vedo che un detenuto rumeno non so dove, aspetta. Beh, ho capito, ma che cazzo volete? Che volete? Il carcere con il telefonino e uno può fare il cazzo che vuole ogni giorno. Ma ragazzi, ma che siete impazziti? Il carcere
stai
è carcere. Cioè...
Io ti dico solo, stai tu 30 anni così.
Ma perché devo fare 30 anni? Ma scusami, ma non ho fatto un cazzo per stare 30 anni.
Ma per provarlo,
pazzesca, guarda. Questo è lo stesso ragionamento che Parenzo contesta agli altri quando dicono perché non se succedesse a tua figlia, eccetera. A me non me ne frega niente di quello che succede dentro il carcere.
E allora non te ne frega.
No, ma può non fregarmene niente, può non fregarmene.
Che sia una passeggiata, non pensare che sia una sciocchezza, sono usciti tutti con questa regola, dopo metà della pena scontata puoi accedere, c'è una commissione che vaglia come ti sei comportato, non è per nulla indulgente e in alcuni casi ti dà la semilibertà solo se non hai fatto nessun errore, solo se non hai fatto nessun
mi posso permettere di dire una cosa
non hai avuto neanche una lettera
bene, mi posso...
allora, la domanda che ti faccio è non ti piace? E allora sì, chiedi la pena di morte, non fare il...
No, la pena di morte, voglio 16 anni tutti in galera. 16 anni tutti in galera. Perché l'ergastolo? 16 anni tutti in galera. 16 anni tutti in galera.
Sì, ma il problema... Allora, però qui entriamo nel problema di Doina. Doina, per il reato che ha fatto, per come la legge italiana giudica questo tipo di reati, ha avuto una pena enormemente più alta delle altre. C'è gente che ha ucciso 23 persone... che, come sai, perché sei anche un esperto di anni di piombo, è uscita dopo meno di 20 anni.
Qualcuno male,
che ha fatto il
molto male,
è uscito dopo 5 anni.
Quello è un altro discorso.
Credo
un altro
che
discorso.
Feci abbia fatto 6 anni, ma è, dico, solo a Doina bisogna essere applicare la legge.
Ma non ti sto dicendo solo
a lui. Facciamo, sta sulle palle a Cruciani, perché gli ascoltatori pensano che è romena, è brutta, non gli è simpatica, è sporca e cattiva. È stata 10 anni fuori dai loro figli, potendoli vedere lontano dai suoi figli, potendoli vedere una volta ogni 15 giorni e dategli la pena di morte.
Ma i perché la pena di morte? Ma scusate, il padre...
Ma perché hai ragione tu, siccome il dolore è questo, se uno cede all'idea che
ma
il
non
dolore
cede.
Di una vita è inestinguibile, esatto. L'unica pena è la pena di morte.
No, non è questo il punto.
Sì.
No, non è questo il punto.
E così passi dal pannellismo al forcaiolismo.
Ma non dire cazzate, dai, sul pannellismo al forcaiolismo. Io non sono stato.
Ha ragione lui, non esiste risarcimento di fronte alla morte, è evidente.
Ragazzi,
ma il diritto serve a questo, no?
Bene.
Il diritto è questo.
Va bene. Avete fatto le vostre lucubrazioni impregnate di diritto, di garantismo, eccetera, eccetera. Io rimango. Aspetta un attimo, rimango della stessa.
Che tu dici non ha diritto a esibire la gioia, ma
no, certo, assolutamente, non ha diritto di spiattellare. No, non ha diritto, non di non essere felice, perché si può ovviamente essere felice, nessuno può proibire alla rumena, la ragazza rumena che ha conficcato. Aspetta, che poi chi l'ha detto che non sarà mai?
No, non
dire cazzate. Dai, ragazzi, non dite però quello che non. Io ho detto un'altra cosa, che uno può essere felice, ma non deve mostrarlo, punto.
Ma chi deve mostrarlo?
Non deve mostrarlo in pubblico,
ma
in pubblico.
Ma dove è scritto? Ma
togli il diritto alla felicità se vuoi.
Ma no, ma infatti tant'è che non può usare Facebook adesso.
Ma quella è un'altra questione, non può usare Facebook perché, come tutti i ristretti, è considerato secondo...
Non può usare Facebook, non può usare Facebook perché l'ha usato male, perché ha spiattellato di fronte, ha spiattellato...
Ma questo folle ha scritto una cosa, un giudice folle.
Dunque, secondo te è giusto che utilizzi Facebook?
Ma certo, come può usare Facebook?
Allora, Facebook, scusa, oltre a Facebook, facciamo che può andare a fare...
Ma lavorare usa Facebook...
Ma facciamo, scusa, ma allora che...
Usa anche meglio di te.
Ma scusate, ma allora che senso ha questi 7 anni?
Quel sorriso non era di compiacimento.
Ma scusate, allora che importanza? Che allora per questi sette anni
sono
che...
una pena severa,
no,
una semilibertà.
Ma perché no? Ma perché allora? Ma lasciamo perdere! Ma lasciamo perdere allora! Facciamola diventare libera a 9 anni di fare il cazzo dopo 9 anni! Ma facciamo così!
La pena non è questa, se tu la vuoi più severa, falla più severa, a noi va bene così, a me
va bene, ragazzi. Ciao. Che cos'è che ti hanno scritto, Luca, per esempio? Leggimi quel messaggio lì che ti hanno scritto.
Che mi vogliono ritirare il tesserino professionale.
Vabbè, ma quello non me ne frega un cazzo. L'altro messaggio che ti hanno scritto. Ce n'è uno che ti hanno scritto.
Ah, uno che
aspetta. Ora avrai una lezione da ricordartela per sempre, così la finisci di scassare il cazzo, capito, verme, parassita, ignorante? Hai rotto il cazzo, merda che sei? Ti faccio vedere come si tiene la bocca chiusa e scremento di fogne. Vai a svuotare i cessi e portati i tuoi amici negri di merda, che poi facciamo un bel rogo. Messaggio scritto dopo una cosa.
Dopo questo articolo su Tiscali in cui parlavo di tutto.
Ciao ragazzi, ciao Luca, ciao.
La Zanzara.
Adesso mi sono rotto i coglioni, è ora di finirla con questi ignoranti che telefonano e dicono: se fosse capitato tuo figlio, se fosse capitato tua moglie, basta! Sono passati 2000 anni che abbiamo tolto la vendetta familiare per passare allo stato di diritto, basta! Ignoranta!
Allora andiamo a Vicenza da Giovanni, vai!
Pronto, ciao Cruciani!
Vai Giovanni!
Ecco! Ascolta, volevo dirti una cosa. Ha fatto uccidere 10 polli a dei bambini.
Non ho capito, scusami.
C'erano dei polli,
sì,
in una fattoria, e li ho presi,
sì,
li ho messi nella mia macchina e li ho portati in montagna.
Sì.
Mi hanno un po' cagato dentro la macchina perché erano un po' agitati, erano dentro dei cartoni,
sì,
e li ho portati in un campo.
Ma li hai comprati questi polli?
Certo, li ho comprati.
Hai comprato dei polli in una fattoria, li hai portati in montagna, e dunque?
E poi c'erano dei bambini,
sì,
dei bambini che io tenevo in qualità di animatore, diciamo, capo scout.
Animatore capo scout di che cosa? C'era un corso, una scuola, che cos'era?
Era un campo estivo.
Un campo estivo, bene, dunque?
E a questo campo abbiamo fatto uscire i polli dai cartoni,
sì,
e abbiamo detto, ragazzi, stasera si mangia pollo, cosa facciamo però? Bisogna ucciderli.
I bambini...
Li abbiamo messo davanti, sì, ai ragazzi, davanti, sì, a questi bambini,
sì,
la realtà delle cose. Cioè, se tu vuoi un petto di pollo sul tuo piatto,
sì,
c'è poco da fare. Cioè, il pollo è lì,
sì,
se lo vuoi mangiare lo devi uccidere.
E questi che hanno fatto?
Scandali. Ci sono stati piagnistei di tanti bambini perché non volevano, però alla fine sono quelli che dopo, se c'è il pollo da mangiare, lo mangiano, capito?
Quanti anni avevano questi bambini, scusa?
Dai 12 ai 14, 15 anni.
È abbastanza normale che però non sappiano o non vogliano loro stessi uccidere. E come hai fatto a far uccidere i polli dai bambini?
Tirare il collo era troppo complicato perché ci hanno detto che rischia poi che l'animale non muoia del tutto, non muoia subito, insomma, e quindi rischiava di rimanere in mano al bambino, figurati il bambino cosa succedeva. E allora abbiamo optato per un metodo più semplice, lo metti per terra il pollo e ci metti un palo sul collo praticamente, che gli passa sopra il collo. Lo blocchi da un lato il palo e dall'altra parte il bambino, boom, dà un colpo con la scarpa e il pollo muore.
Non ho capito, il colpo con la scarpa dove lo dà? Sulla testa?
No, il colpo lo devi dare sul palo, e praticamente il palo schiaccia il collo
del pollo.
E alla fine è l'unico modo per far capire ai bambini, perché appunto...
Allora, posso dire una cosa, Giovanni? Io non credo molto a questo racconto che mi stai facendo. Perché non ci credo molto, perché fosse vero questo racconto che hai fatto...
È di una crudeltà inaudita e spero che non gli abbiano affidato nessun bambino, mi auguro.
Allora, perché? Io credo una cosa, Giovanni, siccome noi non siamo nati ieri, cioè facciamo questa trasmissione da un po' di anni, siamo abituati a capire le telefonate, sì, quelle...
Io credo che Giovanni sia un idiota, ma sia un idiota per due motivi. Primo, perché si è inventato questa storia per un po' di narcisismo, però passi, va bene, d'accordo, ci sta. Ma è un idiota anche e soprattutto perché mette insieme la purezza dei bambini con la crudeltà del gesto che ha detto.
Sì, ma lascia perdere. Sì, ma lascia perdere l'oggetto della discussione. L'oggetto della discussione.
No, è un idiota al quadrato.
Sì, però Giovanni, che bisogno c'è di chiamare e inventarsi questa cazzata? Perché se fosse vero che se fosse vero, Giovanni, fosse vero che tu sei uno scout, un capo scout, il cazzo che è.
Sono stato per 20 anni.
Sì, ma se fosse vero questo e tu hai fatto uccidere in quel modo che hai, descritto,
esatto,
a dei bambini che tu avevi sotto la tua sorveglianza, diciamo, dei polli.
I genitori erano d'accordo.
Come, scusa, Giovanni?
I genitori erano d'accordo con questa cosa. Cioè, noi quando abbiamo proposto la cosa, ovviamente l'abbiamo proposta prima. Abbiamo detto ai genitori, era una sorpresa per i bambini, ma per i genitori no. Noi abbiamo fatto una riunione prima del campo e abbiamo detto, noi proponiamo questa attività forte.
Giovanni, allora adesso facciamo una cosa, io non ci credo a questa cosa e penso che tu sei un buffone che chiami perché vuoi fare colpo, vuoi pensare di colpirci e di sorprenderci. Però diciamo, ti posso anche dare un 10% di credito. E allora tu adesso mi dici esattamente, siccome non ti vergogna a dirlo pubblicamente... E fosse così, diciamo, ha anche una sua valenza quello che ci stai raccontando. Dov'era esattamente questo campo?
Questo campo era a Pian delle Fugazze. Pian delle Fugazze, sì, che è sopra Valli del Pasubio, magari non so se Parenzo lo sappia, quelle zone lì, comunque sono zone montane. Noi abbiamo fatto un campo scout, un campo reparto dove si sta con le tende, si dorme in tenda, si cucina, i bambini imparano a cucinare.
E da chi è organizzato? Da chi è organizzato questo campo?
Da me e altri altri miei colleghi capi scout.
Sì, ma per conto di che cosa? Degli scout italiani? Dei...
AGESCI, associazione cattolica.
Scout AGESCI. Tu sostieni che durante questo campo scout della AGESCI tu hai fatto sopprimere dei polli attraverso quel metodo col palo, col calcio sul palo, col pollo strozzato, eccetera, eccetera, a dei bambini tra i 12 e i 14 anni, giusto?
Assolutamente.
E lo dici così in tranquillità, cioè senza. Io credo che non sia.
Ma perché
che...
secondo me.
No, ma Giovanni, io per carità, io sono anche abbastanza favorevole a raccontare ai bambini la verità di come vengono uccisi gli animali. Non sono contrario a questa cosa qua. Ma io credo che nello stesso tempo, cioè, far costringere dei bambini ad uccidere degli animali, spiegarlo va bene. Non è compito loro uccidere i polli. Cioè, non è compito.
Chiaro, noi abbiamo dato la possibilità di scelta. Ci sono
ma quale possibilità di scelta? Ma che vuol dire? Ma hai detto che alcuni. Ma non c'è obiezione di coscienza a 13 anni, a 14 anni. Che obiezione di coscienza è?
Abbiamo detto, ragazzi, quelli che non se la sentono possono andare in tenda a fare delle canzoni, cantare con la chitarra.
Ma quando però, è successo questo? Diciamo, quando è successo questo? Quando è successo tutto questo?
È successo
quando
nell'estate del 2013.
Estate 2013. Vabbè, ragazzi, qualcuno si sarà puntato tutto, associazione, eccetera, eccetera. Caro Giovanni. No, ma tanto è una cazzata. Si sa che è una cazzata.
Ma no,
è una minchiata, dai, tu che adesso chiami alla radio e dici io ho preso dei bambini, erano dei bambini che hanno ammazzato dei polli, dai, su col palo, col collo, ma chi viene? Ma tu pensi che siamo
mando le foto.
Mandami le foto, ma tu pensi che sia chiamali, mandali al numero nostro che è 393777, ricordatemi sto numero, rimandatela ragazzi.
Va bene. Sì,
ciao,
sì,
ciao,
sì.
Ciao,
okay, ciao.
Zanzarosi, contattateci all'800240024 o via WhatsApp al 393 71 71 701.
La Zanzara.
Asino sei Parenzo, asino. Io proporrei 4 macchine per i pedofili dove attaccare le 2 braccia e le 2 gambe e piano piano staccare di prima.
Allora, dove andiamo? Andiamo a Verona, Michele, vai.
Sì, ciao Parenzo, ciao Cruciani.
Dimmi.
Al volo. Io chiamo per quella registrazione audio di quel genitore che continua a elargire denaro per mantenere suo figlio ormai cinquantenne per le sue cose dell'arte. Allora, volevo analizzarla con voi anche in chiave universitaria. A me di recente è capitato di trovare un'amica dopo qualche anno.
Sì.
E vedo che sei laureata, insomma, che in cosa ti sei laureata? Mi sono laureata in storia della cinematografia. Allora lì mi è partito l'embolo, perché tutte queste lauree in qualche modo vanno a svilire chi in realtà l'università la fa seriamente.
Ma che c'entra? Se,
ha ragione Michele, alcune lauree andrebbero abolite.
Parento, ascoltami,
ma che cazzo serve?
Premetto che io sono un amante dell'arte.
Vabbè,
e
allora Michele, dove vuoi arrivare? Non ho capito.
Voglio arrivare che ho una affermazione di Felipe D'Averio, che in Italia abbiamo 10.000 laureati in beni culturali, così come altre cose, e abbiamo 10.000 disoccupati. Vogliamo andare avanti così?
Perfetto, grazie allora, Michele. Claudio da Firenze. Vai, Claudio da Firenze.
Sì, dimmi. Ciao, buonasera.
Dimmi.
Allora vorrebbero fare tutti gli ingegneri.
Claudio, dimmi.
Mi riferivo a Parenzo, in particolar modo che lui difende sempre questa fascia di gente, quindi parliamo dei Rom. Io a fine marzo ho assunto 4 Rom nella mia azienda.
Sì.
Per fare del bene, ovviamente. Dove ho parlato con i miei altri collaboratori, ho detto ragazzi, mettiamo in casa queste altre 4 persone, sono 3 ragazzi giovani, 18, 20 e 21 anni, uno più grande, 37 anni, della mia età.
Dunque?
Gli si fa l'appartamento nella vostra mensa dove mangiate, tanto ora c'è l'arrivo della bella stagione, li mettiamo fuori si fa la tenda struttura, mangiate lì, e tutti d'accordo, bene, assunti, messi lì a lavorare, un letto, un piatto di pasta tutti i giorni per mangiare, lo stipendio ovviamente,
sì,
e tenuti lì in azienda 24 ore su 24.
Dunque?
Io non ero mai stato d'accordo su queste persone. Ieri mattina vengo chiamato dai carabinieri. E mi convoca in caserma per farmi vedere delle scatole col mio brand, che ovviamente non sto a dire, e scoprono che, vengo a sapere che questi soggetti avevano portato via
un po' di merce, un po' di merce.
Un bel po' di merce.
Cioè, hai scoperto che i tuoi rom assunti,
esatto,
assunti, in realtà t'hanno fregato. Non ho capito perché hai deciso di assumere dei rom così, perché ti sembravano capaci o semplicemente perché rom, che se mica
no,
sei la Caritas,
per fare del bene.
Ma che vuol dire per fare del bene? Cioè, non...
perché questi ragazzi tutti dicono, se non gli si dà un lavoro, se non gli si dà una...
Beh, ho capito, ma scusa, ma li hai presi come magazzinieri? Come cosa?
Sì, magazzinieri, aiutano alle pulizie.
Ragazzi, un'impresa, un'attività non deve mai pensare a fare del bene, mai. Deve pensare sempre cinicamente al profitto, punto e basta.
È quello che io ho sempre fatto.
Ma è quello che devi continuare a fare. Appena per una volta hai provato a assumere quattro rom e te la sei presa in culo. Questo è il punto fondamentale.
No, cioè, la cosa bella è che gli ho spezzato le ginocchia tutte e quattro.
Come gli hai spezzato le ginocchia? Non ho capito.
È chiaro, certo. Io ti do da mangiare, da bere. In casa mia tu mi tocchi il mangiare dei miei figli? Quindi siccome chiedete la carità...
Non ho capito cosa hai fatto concretamente.
Piegati le ginocchia col palo di ferro, lo sai il palo di ferro?
Beh, amico mio, però...
le ginocchia...
Però quello non...
da domani vanno a chiedere la carità come Dio comanda, non col che fanno per finta che zoppino, come Dio comanda.
Cioè, non ho capito, tu hai preso
anche
dei pali...
questo io credo poco.
È chiaro.
Non ho capito, Claudio, hai preso dei pali, un palo di ferro e gli hai spezzato le gambe.
Un palo di ferro, nelle ginocchia.
Nelle ginocchia.
Ma... ginocchio?
E che gli hanno... gli hai spezzato le ginocchia a tutti quanti?
Certo!
Ma certo, dai, Claudio, non è vero, su, non ci puoi raccontare questa roba qua.
Come non è vero?
Ma è allora che... e loro
non hanno passato nessun tipo di guai.
Non ti hanno denunciato?
Mi denunciano. È che mi denunciassero.
Ma quando è successo questo? Quando è successo?
Stamani mattina.
No, quando è successo?
Alla refurtiva me l'hanno... nell'arco dei 40 giorni che li ho assunti.
Ma quanto tempo fa è successo tutto questo?
Cosa vuoi sapere? Della refurtiva o del ginocchio?
No, tutto uguale. Cioè, quando è che hai... cioè, il furto quando c'è stato?
Il furto con esattezza non l'hanno scoperto il giorno esatto quando, ma secondo l'indagine è che tutte le sere mandavano...
No, ma ho capito, ma è successo sei mesi fa, un anno fa, una settimana fa?
No, io li ho assunti 40 giorni fa.
40 giorni fa. Tu stai dicendo 40 giorni.
Nell'arco dei 40 giorni e mi hanno portato via 25-30 mila euro di merce.
25-30 mila euro.
E quando noi vogliamo un po' di carne da portare al campo Rom,
sì,
e gliela davo.
Non ho capito quando è che gli hai spezzato le ginocchia, però, l'altro giorno?
Stamattina. Ieri mattina sono stato.
E questi che fine hanno fatto, questi qua? In ospedale, dove sono?
Ah, per ora io sono all'ospedale, al CTO, a farsi rimettere. Adesso vediamo. Spero che vanno via direttamente.
CTO di dove? Di Firenze?
Adesso,
dove?
I zingari che tu difendi, quattro, con le ginocchia rotte.
Io non difendo i criminali. Quando uno è un criminale, per me può essere Zingaro, Franco da Bari, Antonio da Pordenone.
Ma secondo te andrebbe denunciato Claudio Parenzo?
Mi pare evidente, se ha commesso una violenza andrebbe denunciato immediatamente, se io ne fossi a conoscenza.
Non è un problema, sai perché 15 anni fa mi sono fatto 4 anni di carcere,
sì,
ecco, vedi,
perché ho spezzato le ginocchia a un pedofilo.
Ecco.
Che dicevano che non era pedofilo.
Ma perché ti sei specializzato?
Non l'ho incontrato in carcere.
Perché ti sei specializzato nello spezzare le ginocchia?
Perché chi sbaglia deve pagare.
Ho capito, ma quindi lì c'è la giustizia, però.
Però. Qui c'è uno Stato,
c'è la giustizia. Intanto io ti mando io dalla giustizia alle ginocchia rotte.
Claudio da Firenze, guarda, siete d'accordo oppure no? Intanto Paolo da Milano. Ciao Claudio. Paolo da Milano, vai.
Io volevo intervenire in questo senso.
Tu. Ci sentiamo tra poco, dai.
Crociani, la mia ragazza ti odia.
Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
Vi presenta State ascoltando un programma offerto da
Monge, il cibo naturale per cani e gatti con tanta carne fresca, senza coloranti o conservanti.
La Zanzara.
Io so perché Parenzo è così coglione, perché deve aver avuto un'infanzia talmente difficile, tutti i suoi compagni di scuola che lo prendevano per il culo, le ragazzine che non se lo cagavano, lui sempre solo, lo zimbello della classe. Solo questo può spiegare perché Parenzo è così. Parenzo, mi stai sul cazzo.
Si può sapere perché quel soggetto che si chiama David, non lo voglio neanche chiamare perché ho paura di sporcarmi la lingua, può dire agli altri testa di merda e la merda nella testa, e invece quando uno gli dice testa di cazzo, faccia di merda, lo vuole denunciare? E allora se il paragone è questo, i parametri sono questi, il gioco è impari.
Allora, mi suggeriscono che lo spezzatore di ginocchia che ci ha chiamato prima dovrebbe fare di questa sua attività una professione vera e propria. C'è una rete di spezzatori in franchising. Trovi un ladro a casa, lo chiami, spezza e tu sei soddisfatto. Altro che denuncia. Non dico che bisogna fare così, Però quella potrebbe essere un percorso, quello potrebbe essere... No!
Intanto sommessamente dico al radioascoltatore che ha chiamato in quella maledetta segreteria telefonica che non solo ho avuto un'infanzia felicissima, per fortuna e fortunata.
Ma non c'è bisogno di rispondere sempre.
Ma mi sono anche divertito, mi è divertito molto.
Ma non c'è bisogno di rispondere
questa
sempre.
È la fortuna. No, ma glielo dico perché così magari la sua rabbia aumenta.
Parenzo, tu sai che cos'è l'orgasmo prostatico?
Sì, mi sembra di sì, cioè è quello che si può provocare distillando una zona della prostata, appunto, credo.
Sì, cerca di avvicinare meglio il tuo telefono alla bocca o di parlare un po' più forte, perché altrimenti non si sente un cazzo. Sì.
È quello che si ottiene, credo.
Sì?
Titillando la zona della prostata, e tale titillo può portare al cosiddetto orgasmo prostatico.
Niente ragazzi, niente, non c'è niente da fare. Signora Rodriguez, lei sa che cos'è l'orgasmo prostatico?
Lo so, ma non lo posso dire.
Perché?
vabbè, perché sono in diretta, quindi non lo voglio dire.
No,
buonasera.
Come non lo vuoi dire? Ciao Ines, ciao.
Cioè, buonasera a tutti, ciao Giuseppe.
Allora, Ines Rodriguez, come la possiamo definire? Come ti posso definire, Ines?
Come vuoi, drag queen, crossdresser, come ti pare.
Drag queen, crossdresser, cioè tu non sei un trans, o sì, anche un trans?
Assolutamente no. Sono un uomo che si traveste da donna per spettacoli da 10 anni e adesso... ho aperto questo centro crossdresser per tutte quelle persone che vogliono travestirsi.
Oh, benissimo. Adesso
senza
ci spiega.
Senza cambiare niente del proprio corpo.
Esatto, cioè in questo posto che si chiama la Maison de Femme,
esatto.
Che è un luogo fisico, no? Cioè non è un luogo
esatto.
Virtuale, un luogo fisico.
No,
è dov'è? A Napoli? Dov'è?
Sì, è a Napoli.
A Napoli tu praticamente raduni, cioè vengono quelle persone che si travestono per qualche ora da donna, immagino.
Esatto, sono tutti quegli uomini che magari hanno una vita parallela, o meglio una vita comune,
sì.
Personaggi magari anche dello spettacolo, oppure manager, oppure persone insospettabili,
sì.
Che amano travestirsi da donna, ma non per feticismo, magari per trasgressione, ma proprio perché hanno questo innato desiderio da sempre e purtroppo non lo possono fare, perché ormai sono arrivati a un'età che non possono, che non è che possono magari cambiare oppure ricorrere al chirurgo per cambiare vita, quindi hanno famiglia, figli e altre situazioni particolari, per cui...
Ma quante persone vengono in questo posto? Scusa Ines?
Gli appuntamenti sono privati, quindi di solito una persona alla volta, però ogni tanto poi si organizzano anche dei meeting dove...
Però scusami, io non capisco una cosa, perché dovrebbero venire? Ma innanzitutto pagano queste persone?
Allora, queste persone, tra virgolette,
altrimenti tu, che, tu come guadagni? Cioè, mica
vabbè, no, io faccio un altro lavoro, quindi il mio lavoro è fare spettacoli. Loro vengono, diciamo che dopo tanti anni di trasformismo è nata così la cosa, che un'amica mi ha chiesto, un'amica amico, mi ha chiesto questa cosa di...
cioè un amico, un uomo si voleva travestire.
Sì, però lei si fa chiamare al femminile, perché poi quelli che vengono da me, loro esigono che dal momento in cui entrano a casa mia, quindi la maison, loro devono essere donne a tutti gli effetti, quindi da quel momento in poi parleremo soltanto al femminile. Quindi si è travestita e mi ha aperto questo mondo a questa...
ho capito, ma che... scusami Ines, ma che... qual è il... Il godimento di queste persone, cioè non lo possono fare a casa.
Allora, no, il godimento è che loro vivono una vita che è la loro, quindi mentre
cioè tutto viene fatto a nascondendola alla moglie,
assolutamente.
Cioè vengono da te, si travestono da donna, e che fanno poi? Che succede?
Prendiamo un caffè insieme, fanno quello, vivono la loro vita femminile che non possono vivere nella realtà, quindi questa vita parallela segreta che loro quindi...
Ma trombano anche da te? Si tromba pure
no,
da te?
No, assolutamente, ma le crossdresser non... Allora, c'è il feticismo, c'è quello che si traveste da donna perché vuole, tra virgolette, fare sesso travestito, invece la crossdresser no, è un fabbisogno proprio...
Cioè solamente vestirsi da... sentono il bisogno di indossare abiti femminili.
Di essere donne e di essere considerate
Parenzo,
donne.
Hai mai provato questo desiderio tu, Parenzo?
No, francamente non l'ho mai provato, anche però a carnevale mi travestivo, non mi sono mai travestito da donna, mi sono travestito alle volte da sceicco arabo, alle volte mi sono travestito diversi, ma mai la donna, comunque se si vuol far passare per normale, probabilmente è normale che, tutti questi uomini vogliono travestirsi da donne. E tutto questo viene la normalità, va benissimo.
Ma chi dice che no? Ma io non ho detto normale, normale. No, certo, vabbè,
la normalità non esiste.
Esatto, bravo.
No, va benissimo, ma io sono d'accordissimo con voi, anche la tranquillità con la quale descrivete il fatto.
Ma assolutamente no, io e Ines pensiamo che tutto questo appartenga, non dico alla normalità, ma a
quel tipo. Ines è un nome da donna, se mi posso permettere di sottolineare.
Assolutamente, il mio nome d'arte. Allora, se tu nome caso.
Che dicono? Quanti anni hai tu, Ines?
Io ho 35 anni.
Quanti?
35
anni. I tuoi genitori?
Stiamo dialogando su Radio 24 con una persona nell'ordine, giusto per mettere in fila due o tre cose, con una simpaticissima, con un simpaticissimo signore che ha un nome d'arte che si chiama Ines e va benissimo, che si traveste e anche questo è straordinariamente meraviglioso, fa degli spettacoli anche questo è legittimo e adesso ha messo in piedi una simpatica società in cui altri uomini possono venire travestirsi e prendere il caffè vestiti da donna. Ora, se ho messo in fila insieme queste cose...
che succede?
E credo di non aver fallato nella ricerca.
No, no, hai raccontato perfettamente quello che succede. Per me è tutto normale.
Uomo,
per me è tutto
normale. Un uomo che si chiama Ines, benissimo, che questo siamo tutti d'accordo. Io dico semplicemente che Roberto
parla più forte.
Io dico semplicemente che Roberto Napoletano...
Che è di Napoli, peraltro, che è di Napoli.
No, ho capito.
Ma non credo che si travesta.
Non lo puoi sapere,
No, dice Ines, non lo puoi sapere, può essere pure.
Non posso dire i nomi di chi viene da me, però non lo puoi sapere.
Ci sono giornalisti famosi che vengono da te?
Ci sono personaggi famosi, ci sono anche personaggi del calcio, quindi l'uomo per eccellenza, il calciatore, può essere...
Esistono calciatori di Serie A?
Non lo so, abici, non lo so.
Vabbè, che dei calciatori che vengono da te dici io me voglio, me voglio vestita femmina.
Esatto,
me voglio
esatto.
E stanno lì qualche ora pagando.
Tutti i giorni devono fare questa parte dei magi, devono per forza.
E invece
loro godono nel fatto di essere vestiti da donna. Ripeto, non è un qualcosa di sessuale assolutamente.
Vabbè, ma anche se ci fosse qualcosa di sessuale, ci può scappare ogni tanto, ogni tanto un pompinetto, che ne so, una cosa del genere. No, mai.
No, e poi non lo so, magari fuori lo fanno, chi lo sa.
No,
lo
fuori, vabbè, d'accordo.
Una volta che si sono preparate, magari dopo che sono diventate donne, perché poi...
Scusami, Ines, per curiosità, ma tu sei attivo o passivo? Così, per curiosità.
Queste sono domande personali su di me, io sto parlando della mia maison, non di me, no?
Vabbè, ma che c'entra, tu sei qui, ormai noi siamo fatti così.
Se nella realtà
o entrambi,
chi lo sa, il sesso è bello perché varia.
Ma quello si sa, Ma sei per caso anche dominatore, dominatrice?
No,
per carità.
Io sono sono un artista, faccio spettacoli, e quindi ho messo in scena questa cosa, per, visto che io mi travesto perfettamente da 10 anni.
Ma te è successo quindi qualche imprevisto, qualche cosa, cioè qualche cosa, qualche episodio?
Sì, tipo? Una volta che mi chiamò una moglie, io avevo...
Perché ti ha chiamato una moglie?
È perché, adesso ti spiego, questo, questa persona veniva da me, vabbè, per stare vestito e tutto quanto. Un giorno la moglie trova sul suo telefono WhatsApp la mia foto da Ines, quindi non ha capito che era un uomo, e quindi praticamente ha pensato che lui andasse da questa amante. E mi chiama questa moglie furiosa dicendomi, inizialmente sente la mia voce da uomo, quindi attacca pensando di aver sbagliato. Poi mi richiama e mi dice, tua moglie è questa, un sacco di parolacce che non posso dire perché sono una signora in questo momento, perché sono travestita adesso che sto chiamando. E quindi mi dice un sacco di parolacce. Io, per tutelare il marito, che comunque tra virgolette poverino, alla fine è passato anche che se la fa con i trans, alla fine ho dovuto dire, ah sì, mia moglie ha adottato questo numero, e quindi sono stata un po' al gioco. Poi
sì, però in realtà non si capisce che la tua voce è da uomo, scusami se te lo dico, adesso non so.
Ah, non pensi?
Ma no, assolutamente. Se uno dice sei Ines, tranquillamente ti posso scambiare per Ines. Ma tu c'hai le tette anche rifatte?
No, non c'è niente di rifatto, sono un uomo.
Sei un uomo così, un uomo normale, pure coi peli, sei depilato o no?
No, mi depilo giustamente, poi c'è un bellissimo seno di silicone, però che si mette e si toglie, quindi è comodissimo, non devi...
il seno di quelli là di silicone. Sì, la depilazione, tu sei depilato, ma in realtà sono depilati pure gli uomini oggi, per cui non c'è...
Tu
sei un uomo, non hai fatto nessuna cura, ormoni, cose, niente?
Niente, ma il crossdresser non fanno...
Il crossdresser, Parenzo, questo è una cosa fondamentale.
Il trans fa la cura degli ormoni per diventare trans.
Tu invece no?
No, assolutamente no.
Parenzo, hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire, Davide?
No, credo di aver capito perfettamente che in realtà non è Ines, perché è un signore, si veste da donna, prende il caffè con altri uomini che si vestono da donna e prendono il caffè insieme. Questa è la maison de Fer. Va benissimo, è questo. Ma esatto,
sembra
tutto esatto, va tutto benissimo.
Però c'è una cosa fondamentale. Che le persone che fanno questo è perché comunque hanno una sofferenza interna, quindi c'è anche un lato...
Ma tu hai figli? Hai figli, Ines?
Io sì, ho figli.
Hai figli pure? Cioè, esatto. Quanti anni? Scusa.
Che lei si
quanti mette... anni?
Grandi.
Hai 35 anni? Quanti grandi possono essere? Scusa, che hai fatto a 10 anni?
15 anni, e noi siamo precoci qua a Napoli. Sì.
Ma non dire cazzate, dai, veramente hai fatto i figli a 15 anni. Dai. Quanti anni ha tuo figlio?
Figlia femmina, 15 anni.
E lo sa che tu te vesti da donna o no?
Assolutamente sì, lo faccio da 10 anni sto lavoro.
Cioè, non ho capito, tua figlia di 15 anni sa che il padre si traveste.
Allora, tu sei come, tu le fai crescere nella... Allora,
no, per carità, è una domanda per me.
No, ti spiego, siccome sa che a casa il padre, quindi l'uomo del padre. Poi, quando va al lavoro, anziché indossare la camicia, il camice da dottore, o piuttosto che un altro ruolo...
Si veste da donna. Vabbè, ma tu però un po'...
Tu lo fai con trasparenza...
A te ti piacciono gli uomini, però. Diciamo, non è che ti piacciono le donne, dai, diciamolo tutto.
Lo so, se ho fatto una figlia, penso che le donne probabilmente non mi sono indifferenti.
Vabbè,
no?
Io conosco un sacco di...
Ma perché limitarsi ad avere soltanto una vita? Io posso vivere due vite parallele.
Vabbè, sei bisex.
Il mio equilibrio va bene così. Tu che sei?
Ma io sono etero, basta, sono etero.
Ti travesti mai da donna?
No, non mi travesto da donna.
Però devi provare.
Ma no, ma perché devo provare? Non me ne frega un cazzo. Non mi piace, ma non mi piace.
Ma non è
come la cocaina che dice non la provi, non sai com'è. Cioè,
potrebbe essere che non lo accetti.
Ma no, ma non ho nessuna tendenza a vestirmi da donna. Sinceramente, vestito da donna mi farei anche abbastanza orrore.
Vabbè, ti trasforma, io ti travestito ti faccio bello, non ti preoccupare.
No, Ines, guarda, per adesso non ho questa perversione, non ce l'ho. Ce n'ho tante.
Non è una perversione.
Vabbè, un po' sì, ma perversione. Ma le perversioni sono positive.
Con te stesse. No, che
ma no, ma io ti assicuro, dal punto di vista del dress, diciamo, di come vestirmi, non mi devo sentire meglio di come sto. Cioè, non mi sento a disagio.
Perfetto,
non mi sento a disagio. Ciao, un bacio. Ciao, un bacio. Ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Ciao. Massimo, provincia di Pisa, dai, Massimo.
Sì, buonasera, Cruciani.
Dimmi.
Io volevo ritornare al caso Dorina Russo.
Sì.
E a quei signori che si riferiscono, che parlano di Stato di diritto, se fosse una semplicissima domanda, se la Russo fosse stata una loro figlia, se avrebbero usato tutte le stesse parole.
Sì, ma questo può darsi di no, certo, è chiaro. Infatti il padre ci dice che vuole la pena di morte, addirittura, eccetera, eccetera.
Certo, quella ragazza, quella romena, ha usato una crudeltà incredibile, per cui non solo la Russo sta marcendo da 9 anni, non so se 7, 9, ma qui si sta parlando dell'altra, la controparte, che già è in semilibertà. Una marcisce e è eterno, e l'altra è già fuori.
Abbiamo detto anche prima che non esiste nessuna,
noi in Italia, io credo che siamo presi in giro, penso dal punto di vista delle leggi, da mezzo mondo. Mi viene uno di notte in casa, io naturalmente io sono, ad esempio, io sono 1,60 per 60 kg. Se ho una pistola, logicamente che aspetto? Che faccio? Di fronte a me, se ho uno col coltello, che faccio? Lo picchio? No, gli sparo. E così magari mi becco 100-200 mila euro di dagli di risarcimento. Complimenti alle nostre leggi. Ma qui si potrebbe parlare per ore e ore e ore.
Va bene, Massimo. Ciao, ragazzi. Ciao. A domani, 18.30. Ciao.
Zanzare, Uakbar! Zanzare, Uakbar!
Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30.
Lo so,
alle 8,
lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere.
Siamo ad alti livelli qua, eh.
Radio 24. La passione si sente.